Spiritualità Oggi, programma a cura del pastore avventista Duilio D'Arpino. Conduce Mario Calvagno.
E Duilio D'Arpino, a cui diamo un saluto. Ciao Duilio.
Ciao Mario.
Bene, oggi continuiamo il nostro itinerario attraverso quello che ci dicono i Vangeli, sia di Gesù che poi di altri personaggi che gravitano, che ruotano intorno a lui. Chiaramente il Vangelo è un racconto della vita di Gesù fatto per episodi che spesso hanno tra loro un legame apparentemente solo logico, vale a dire quello che c'è nella mente dell'evangelista, dello scrittore del Vangelo. Come ad esempio l'invio dei discepoli a predicare e la morte di Giovanni Battista. Qual è il tuo parere a riguardo, Duilio?
Mario, non credo che si possa avere su tale argomento un'opinione ben definita.
Certo.
Nonostante ciò, cercheremo in questa nostra trasmissione di rivivere insieme questi avvenimenti. L'invio degli apostoli ad evangelizzare e l'assassinio di Giovanni Battista. E riusciremo, lo spero, ad individuare l'idea guida di questo brano evangelico. Dopo averli istruiti sul modo di comportarsi, Gesù invia i suoi apostoli a due, dovunque si recano. Le sei coppie di evangelizzatori dichiarano la buona notizia del regno e compiono guarigioni miracolose.
E leggiamo questo così come ci riporta Marco nel suo Vangelo al capitolo 6, i versetti da 7 a 12. Dice così: poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non portare tunica di ricambio. Diceva loro: dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì finché non ve ne andiate da quel villaggio, e se in qualche luogo non vi ricevono né vi ascoltano, andando via scotetevi la polvere dai piedi come testimonianza contro di loro. E partiti predicavano alla gente di ravvedersi. Duilio.
Intanto che gli apostoli vanno a predicare e fanno anche in nome di Gesù dei miracoli, Giovanni Battista è ancora in prigione. Sono ormai 2 anni e non ci sono miracoli per questo profeta della venuta di Gesù a suo favore. Giovanni, come sapete, aveva condannato pubblicamente il comportamento di Erode Antipa, che aveva preso presso di sé Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Per questa ragione Erode lo aveva fatto gettare in prigione. Il re non di meno si rende conto che Giovanni è un uomo giusto e l'ascolta lì in carcere, lo va ad ascoltare con grande soddisfazione ed è indeciso sulla sorte da riservarsi. Forse lo avrebbe fatto liberare se non ci fosse stata la sua amante Erodiade, che lo istigava contro questo predicatore che con il suo puritanesimo la condannava apertamente.
Ecco Duilio, Erodiade attendeva la prima occasione per fare mettere a morte questo profeta, appunto, che disturbava i suoi piani ambiziosi, prima occasione che poi le si presenta abbastanza presto, no?
Sì, difatti Mario, poco prima della Pasqua, Erode organizza una grande festa per il suo compleanno. Al banchetto sono radunati tutti i dignitari del suo regno e gli ufficiali dell'esercito. Nel corso della serata, Salomè, la figlia di Erodiade, balla così bene che tutti restano affascinati. Il re è fuori di sé per l'eccitazione e promette a Salomè: chiedimi quello che vuoi e te lo darò. Prima di rispondere, Salomè va da sua madre e si consulta con lei. Ecco l'occasione che Erodiade aspettava da tempo, e dice alla figlia: chiedi al re la testa di Giovanni il Battezzatore.
E quindi, prima di andare avanti allora nelle nostre riflessioni, leggiamo il racconto del Vangelo del martirio di Giovanni, come potremmo senz'altro definirlo. E lo facciamo sempre nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, i versetti da 14 a 29. Il re Erode udì parlare di Gesù, poiché la sua fama si era sparsa, e diceva: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano: è Elia, ed altri: è un profeta come quelli di una volta. Ma Erode, udito ciò, diceva: Giovanni, che io ho fatto decapitare, lui è risuscitato. Poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Perciò Erodiada gli serbava a rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venne un giorno opportuno, quando Erode al suo compleanno fece un convito ai grandi della sua corte, agli ufficiali, ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiada entrò e ballò e piacque a Erode e commensali. Il re disse alla ragazza: chiedimi quello che vuoi e te lo darò. E le giurò: ti darò quel che mi chiederai fino alla metà del mio regno. Costei, uscita, domandò a sua madre: che chiederò? La madre disse: la testa di Giovanni il Battista. E ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: voglio che sul momento tu mi dia su un piatto la testa di Giovanni il Battista. Il re ne fu molto rattristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirle di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa su un piatto, la diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. Giulio D'Arpino, prima di questo breve stacco musicale abbiamo appunto letto il racconto del martirio di Giovanni il Battista, e ritengo chiaramente che tu voglia offrirci su questo evento proprio una tua valutazione.
Sì, Mario, ci sarebbe molto da dire, ma cerchiamo di dire le cose importanti in breve. C'è un peccato, anzi più peccati, che si concatenano in questa vicenza. Il peccato, ogni peccato ha le sue vittime. Chi sono i perdenti questa volta? Certamente Giovanni Battista, il sacrificato. Ma se guardiamo bene, Giovanni non è un vero perdente. aveva realizzato la sua missione. Il regno stava affondando le sue radici, il suo sangue irrorava la missione degli apostoli mandati in missione. Ecco il legame che cercavamo proprio all'inizio, sì, tra la missione degli apostoli e l'assassinio di Giovanni. I veri perdenti sono gli attori dell'evento, cioè Erode e Salomè. Erode è accecato dalla passione e viene costretto a fare qualcosa che non vuole, uccidere appunto Giovanni Battista. Salomè, in fin dei conti, è lei che ha conquistato la compiacenza del re. Avrebbe potuto chiedere ed ottenere qualcosa di utile alla sua vita, al suo domani. È giovane, ha tutta una vita da vivere. Non fa altro che sacrificare se stessa a un capriccio della madre. Il peccato, il male, cari amici, ha sempre le sue vittime. Non è vero che il male costruisce qualcosa e tantomeno ci rende liberi, come possiamo pensare, facciamo il comodo nostro. Il male ci schiavizza. Penso che sia bene per tutti noi, per ognuno di noi, personalizzare nel nostro intimo, nel nostro cuore, questo evento, e domandiamoci con sincerità: quante volte nella mia esistenza mi sono ritrovato vittima del peccato e del male?
Duilio, abbiamo parlato di peccato e di come il peccato agisce negativamente nella nostra vita. In che modo lo possiamo definire il peccato?
Il peccato, Mario e ascoltatori, è una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza. Voglio ripetervi questa definizione. Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza. Esso ferisce la natura dell'uomo e attenta alla solidarietà umana. Il Salmo 51 dice che il peccato è un'offesa a Dio. Perché? Perché Dio è il creatore della natura umana. Chi offende l'uomo, chi offende la natura umana, offende Dio. Contro di te, contro te solo, peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, dice il Salmo 51 al versetto 6. Il peccato viene descritto dal sommo Agostino come amore di sé fino al disprezzo di Dio. Per tale orgogliosa esaltazione di sé, il peccato è diametralmente opposto all'obbedienza di Gesù che in questa sua obbedienza realizza la nostra salvezza.
Ecco, e a proposito dell'obbedienza di Gesù al Padre, leggiamo un brano molto significativo dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, i versetti da 6 a 9. Paolo parla di questa abnegazione di Gesù, di questo sentimento molto particolare di Gesù, ma continuiamo con le sue parole: il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Molto bello questo, vero Duilio?
Sì, Mario, ed è proprio nell'ora delle tenebre e del principe di questo mondo che il sacrificio di Cristo diventa segretamente la sorgente dalla quale sgorgerà inesauribilmente il perdono dei nostri peccati. Il Vangelo in definitiva è la rivelazione in Cristo Gesù della misericordia di Dio verso noi tutti peccatori. L'angelo lo annuncia a Giuseppe, parlando proprio di Gesù: tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Poi lo stesso Gesù dirà: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. E l'apostolo Paolo, sempre molto preciso nelle sue affermazioni, continua così: laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. La grazia però, amici, per compiere la sua opera deve svelare il peccato, per convertire il nostro cuore ed accordarci la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Cristo nostro Signore.
Questa è la rubrica Spiritualità Oggi. Ricordiamo i numeri telefonici di RVS qui a Roma: 06 32 10 200 oppure il numero verde 800 098 650 per richiedere in maniera gratuita l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza o per posta elettronica. La Bibbia parla, 26 lezioni, 26 argomenti diversi per approfondire le sacre scritture. E agli stessi telefoni potrete richiedere sempre gratuitamente il libro Incontri con Cristo, gli incontri che Gesù ha fatto nei Vangeli, che con persone di varia estrazione sociale, culturale, persone di varie età, persone con problemi diversi gli uni dagli altri, tante volte problemi che riguardano il peccato personale, e persone che dopo l'incontro con Gesù non sono rimaste come erano prima, sono cambiate, sono diventate il più delle volte delle persone nuove. E questa potrebbe essere quindi la nostra esperienza personale ancora oggi. 06 32 10 200 oppure 800 098 650 i numeri per richiedere gratuitamente sia il corso biblico per corrispondenza o per email, e sia anche il libro Incontri con Cristo. Duilio, siamo in chiusura della nostra rubrica. Ti vorrei chiedere di riassumere in breve quella che è l'azione dello Spirito Santo nella remissione dei peccati e qual è l'azione che poi i peccati, che il peccato compie dentro di noi con questa sua forza dirompente in maniera negativa, e poi da cosa nasce il peccato, dov'è la radice di tutti i peccati.
Ecco. Cercherò, Mario, di rispondere con un certo ordine a tutte queste domande.
Grazie, Dio.
E la prima tua domanda, se ricordo bene, è l'azione dello Spirito Santo nella remissione dei peccati. È una domanda molto importante, ti ringrazio di avermela fatta, perché non si può parlare di peccato senza parlare dell'azione dello Spirito Santo dentro di noi. La conversione richiede, come abbiamo accennato, la convinzione del peccato. Se non siamo convinti di aver peccato, la remissione sarà difficile e contiene in sé il giudizio interiore della nostra coscienza. E questa è l'opera in noi dello Spirito Santo, convincere quanto al peccato, che in questo modo ci elargisce un duplice dono, quello della verità della coscienza e quello della certezza della redenzione. È per questa sua opera che noi chiamiamo lo Spirito Santo anche il nostro Consolatore. La tua seconda domanda: il peccato cosa distrugge nel nostro cuore, nel nostro animo? Il peccato distrugge la carità nel cuore dell'uomo, distoglie l'uomo da Dio. Dio è il fine ultimo e la beatitudine dell'uomo, è la perfezione. E se noi preferiamo a Dio un bene inferiore, noi distruggiamo noi stessi, fatti per Dio, fatti per l'infinito, fatti per l'eterno, fatti per la bontà assoluta, e ci accontentiamo di piccole briciole che poi sono piccoli inganni.
Certo. Duilio, allora in conclusione, dov'è la radice di tutti i peccati?
Ecco, la radice di tutti i peccati è inutile che l'attribuiamo a questo o a quell'altro, è nel nostro cuore. Se il nostro cuore è veramente unito a Dio, niente potrà scuoterci, niente potrà diminuire la nostra vita e niente potrà farci cadere nel peccato.
Bene, Duilio, grazie allora ancora per questa parte di itinerario fra i Vangeli che abbiamo compiuto oggi. Alla prossima, allora.
Alla prossima, Mario. Ci
ciao, ciao.
Ciao.
Spiritualità Oggi, programma a cura del pastore avventista Duilio D'Arpino. Ha condotto Mario Calvagno.